2U, e questo era il titolo, è molto enigmatico. Però sono sicuro che per chi l'avesse letto, in questo modo ci pensava, diceva, ma forse mi ricorderò qualcosa di quello che dirà Emanuele stamattina. Alla fine di questo incontro vorrei che ci ricordassimo 2U, da portare a casa nella nostra mente e nei nostri cuori, e sono unità e umiltà. Questo è svelato il motivo del titolo, quindi come dicevo non è una cosa molto furba. Però c'è un'altra cosa, come si leggerebbe in inglese 2U? To you, che vuol dire per te, per voi, un altro gioco di quelli brillanti, no? Proprio una persona. E in questo caso per voi, Paolo scrive alla Chiesa di Filippi e li esorta all'unità e all'umiltà e questa esortazione è valida ancora oggi. Per voi, per la chiesa di Asti, in realtà anche per me, però non funzionava con l'inglese, si dicevo per noi, quindi era questo ancora la furbizia di Emmanuel che avanza. A parte gli scherzi, questa settimana ci basterà ricordare questo titolo 2U per far ritornare in mente questi due aspetti che vedremo oggi sulla lettera ai Filippesi, umiltà e unità. E ci parlerà durante la settimana. Quindi durante questa settimana, ricordando il titolo, potremo riportare le riflessioni che faremo stamattina insieme. Adesso basta con i giochi di parole perché anche io mi sono stufato. Paolo, mentre scrive la lettera ai Filippesi, è in carcere a motivo del Vangelo. E mentre lì ha ricevuto una visita che gli ha portato bellissime notizie da parte dei credenti di Filippi. Gli hanno parlato di come Dio sta operando nella chiesa di Filippi, nella vita dei discepoli. È una, o meglio, è la prima chiesa europea, in suolo europeo, fondata da Paolo nei suoi viaggi missionari. Quindi chi ha letto la lettera ha vissuto questo affetto profondo, questa partecipazione. Si vede proprio questa intimità di una persona che ha visto nascere e crescere dei discepoli di Cristo, che è stato a contatto con loro in un modo proprio amorevole. Si vede questo profondo affetto e la lettera è profondamente incentrata su Gesù Cristo e la gioia che si prova in Lui. Queste sono due tematiche che si sviluppano su tutta la lettera e infatti c'è una delle frasi più incisive, più profonde che un discepolo possa dire. Il mio vivere è Cristo. Questa frase ha una semplicità, una profondità enorme. Ed è questo il centro del Vangelo e si parla di tutta in tutta la lettera dei Filippesi di questo Vangelo che non è una serie di regole morali, di buoni comportamenti, ma il Vangelo è una relazione profonda con Cristo Gesù. Il messaggio del Vangelo, il messaggio d'amore, questo spettacolare messaggio d'amore di Dio per l'umanità è conosci Gesù. Relazionati con Gesù Cristo. Questa è la base per tutto il resto. Immaginate un attimo Paolo in prigione. Lui non si sofferma molto nel descrivere la sua situazione. Perché? Lui è in prigione eppure parla di felicità, di contentezza. Alla fine a lui non interessava tanto piangersi addosso, dire ah, guardate come sto. Pensate in una prigione che erano di pietra. Fredde, non c'erano quelle di oggi, magari solo un pagliericcio, due assi di legno per poter scrivere, chiuso a chiave dentro o incatenato, anche se cittadino romano le situazioni non erano idilliache, gli animaletti per queste cose che non ci piacciono tanto. Ecco, e in questa situazione, che diremmo forse noi disperata, che non ci piacerebbe, Paolo è capace di sperimentare, di vivere, di esprimere ancora gioia e felicità pensando a Dio, pensando a Cristo, pensando al Vangelo che continua ad andare avanti. E anche oggi, se ci guardiamo intorno in una società che è delusa, che non so come mettere queste cose qui, che è triste, una società che è arrabbiata, che è imprigionata dentro le sue paure, dentro le incertezze che ci sono, emotivamente, spiritualmente imprigionata, è possibile vivere questa gioia, questa contentezza, è possibile essere tranquilli e affrontare le situazioni difficili con Cristo. E se vogliamo gioire, se vogliamo essere soddisfatti, vivere in un modo profondo, l'unico modo che abbiamo è affidarsi a Gesù Cristo e conoscerlo profondamente e camminare con Lui e attendere come due fidanzati che non si vedono da tanto tempo e attendere il suo ritorno quando tornerà nella sua gloria. E forse qualcuno tra noi fa fatica a vedere questo, perché la vita è anche dura, perché le situazioni non sono facili, perché magari siamo cresciuti sentendoci dire da tanti anni Gesù è l'unica soluzione, Gesù è la risposta, ed è quasi diventato sì, vabbè, però io continuo ad avere problemi, a soffrire, a vedere cose che non vanno. Forse ci sono dubbi, forse ci sono delle perplessità, forse facciamo fatica a sperimentare questa gioia, quella che Paolo esprime nella lettera ai Filippesi. Forse ci sono degli errori, dei peccati commessi nel passato che lasciano e stanno lasciando ancora dei segni profondi, delle ferite aperte. E Gesù Cristo ci dice oggi, ci continua a dire, che se abbiamo fiducia in Lui, se oggi ci affidiamo a Lui, allora Lui può comprendere queste cose. Lui conosce la grandezza della nostra sofferenza. Lui vuole ancora usare grazia verso di noi. Vuole ancora trasformare, vuole ancora prendere in mano la nostra vita e portare amore, portare gioia, portare pace, portare speranza. E la domanda per poter continuare a riflettere su queste cose, se vogliamo rimanere in questa prigione buia delle nostre sofferenze e piangerci addosso, oppure vogliamo sperimentare questa bellezza di Cristo che trasforma e che ci dà la possibilità, anche magari rimanendo in situazioni difficili, di vivere questa gioia, questa contentezza come la viveva Paolo. Passiamo un momento in preghiera, poi continuiamo. Signore, ti abbiamo ammirato, abbiamo cantato di te, abbiamo visto la tua bellezza, la tua maestà e tutte queste caratteristiche, e non vogliamo credere che siano solo cose descritte nella Bibbia, cantate bene, ma che sono reali e concrete per la nostra vita. E come abbiamo detto, come abbiamo riflettuto mentre passava il pane e il vino, vogliamo prendere consapevolezza di questa relazione nuova che abbiamo con te. Grazie al sacrificio di Gesù e della possibilità che abbiamo di vivere e di sperimentare queste tue qualità, questo tuo carattere nella nostra vita, nelle situazioni in cui stiamo camminando. Perciò ti chiediamo ancora misericordia, ancora grazia, per poter uscire trasformati stamattina, uscire trasformati dalla tua opera, dal tuo spirito che lavora in noi. Te lo chiediamo per la tua grazia. Amen. Andiamo alla lettera ai Filippesi e dal versetto 27 del capitolo 1 fino al versetto 18 del capitolo 2 Paolo fa un unico discorso, un discorso concatenato con varie esortazioni per i discepoli di Filippi che in realtà sono validi e odierne anche per noi oggi. E da questo discorso emerge ancora la centralità di Gesù Cristo e la gioia che Lui ci può dare vivendo in relazione con Lui. Il Vangelo, la bella notizia, è semplicemente questa, relazione con Gesù che porta gioia, che porta felicità. E questo discorso è suddiviso in quattro parti. E la prima parte la possiamo leggere dal versetto 27 al 30, soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo, per nulla spaventati dagli avversari. Questo per loro è una prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza, e ciò da parte di Dio, perché vi è stata concessa la grazia, rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere, e nella quale ora sentite dire che io mi trovo. Paolo ci esorta a vivere nella società in modo che lo stupendo messaggio di Cristo, dell'amore di Dio, sia mostrato agli altri in modo chiaro attraverso le nostre vite e attraverso la comunità di discepoli. Nonostante le opposizioni che si possono creare, nonostante le lotte, quindi ci dice che lo possiamo fare veramente, che non è un'illusione, un'utopia, un incoraggiamento falso, lo possiamo fare veramente perché Dio ci ha fatto grazia. Grazia per credere in Cristo ed essere accolti da Lui, e grazia per affrontare le difficoltà e soffrire per Cristo. E Paolo dice: io sono l'esempio. Infatti è in carcere a motivo del Vangelo, e nonostante questo è contento, è felice. E l'esortazione a vivere pienamente il Vangelo nella società non è un appello solo per i supereroi della fede. Allora, se tu sei un supereroe, ci riuscirai, tutti gli altri ne siamo poveretti, cioè ci proviamo, è quello che succede. No, è un appello basato sull'opera di grazia di Dio. Non è sulle capacità personali, su quanto ho studiato, su quante sono state dure o facili le mie esperienze nella vita, la mia famiglia e tutto il resto. Dice, tutto questo è basato sull'opera della grazia di Dio tramite Cristo. Perciò tutti quanti possiamo accogliere questo invito, questa esortazione. Questa è la cosa meravigliosa. Questo è il messaggio del Vangelo. Tutti possiamo nelle nostre situazioni, anche quelle più difficili, come Paolo in carcere per il Vangelo, tutti possiamo accogliere nuovamente la grazia di Dio, possiamo trovare in Cristo la motivazione e chiedere a Lui il supporto per poter affrontare le situazioni che stiamo vivendo, le relazioni difficili, la vita sul lavoro, la vita a scuola, le relazioni coi parenti, l'impegno per fare il bene nella società, le votazioni del 4 marzo, metteteci quello che volete. La seconda parte di questo discorso di Paolo sono i primi 5 versetti del capitolo 2. Se dunque avete qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Questa seconda parte contiene le due U che vogliamo ricordarci, unità e umiltà. Paolo vuole gioire in modo grandioso, dice rendete perfetta la mia gioia, vuole festeggiare come quando in una famiglia nasce un figlio e tutti si trovano lì e hanno una gioia che non è paragonabile a nient'altro, quando gli amici vanno a un matrimonio di una coppia di amici appunto, c'è una gioia, una partecipazione profonda a questa felicità, e la gioia di Paolo è nel sapere che i discepoli di Filippi sono uniti e umili nelle loro relazioni. Questo aspetto qui lo approfondiremo tra poco, come anche la terza parte, che va dal versetto 6 al versetto 11, il quale pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, diventando simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confesse che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Questo è un inno su Cristo, questa è una poesia, una splendida poesia cantata al tempo di Paolo tra le comunità, che Paolo prende e riporta, ed è la motivazione e la ragione profonda che Paolo utilizza per poter sostenere le altre esortazioni. Dice, voi potete fare questo, quest'altro, perché alla base di tutto c'è questa opera di Cristo. Lo vedremo un attimino tra poco. La quarta parte va dal versetto 12 al versetto 18. Così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Fate ogni cosa senza mormorie e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano, né in vano faticato. Ma se anche vengo offerto in libazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi. E nello stesso modo gioitene anche voi e rallegratevene con me. E nella quarta parte Paolo ci esorta a continuare a crescere come discepoli. In questo caso la parola salvezza che utilizza per portare avanti la vostra salvezza fa riferimento al processo di santificazione. È quell'aspetto della salvezza che inizia nel momento in cui abbiamo affidato la nostra vita a Cristo, abbiamo ricevuto la grazia, abbiamo avuto accesso a una relazione nuova con il Padre, un nuovo patto, e da lì, in attesa del ritorno glorioso di Cristo, abbiamo questo cammino di santificazione, di crescita. E il motivo per cui possiamo ancora crescere come discepoli è, ancora una volta, avendo fede in un Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. È ancora opera di grazia, è ancora opera di Dio nella nostra vita. Non è che cresciamo con le nostre forze e ci impegniamo tanto, tanto, tanto e allora diventeremo migliori. È proprio il contrario. Il Vangelo ci dice è Dio che opera per grazia, mediante la fede, anche nel nostro cammino di crescita. E crescendo in questo modo saremo autentici figli di Dio, puri. Saremo punti di riferimento per le persone intorno a noi. Risplenderemo della bellezza di Cristo. E tutto questo dovrebbe riempirci di gioia, dovremo festeggiare, vedremo Dio Padre prendere gloria, vedremo Cristo che verrà esaltato dalle persone, vedremo vite trasformate per mezzo dello Spirito Santo, e le persone, vedendo questo, si avvicineranno e anche loro potranno sperimentare la grazia, la bellezza dell'opera di Dio nella sua Trinità. Questo è il discorso che Paolo fa, però torniamo un attimo sulla seconda parte, capitolo 2, versetti da 1 a 5. E appunto in questi 5 versetti troviamo la duplice esortazione, le due U, unità e umiltà. La prima esortazione all'unità ha una bellissima costruzione grammaticale che quando lo scriviamo qui tutto in una colonnina non riusciamo a vedere. Paolo parte da quattro constatazioni: se vi è qualche, che vuol dire c'è una certezza che in voi è presente almeno un po' di questa caratteristica che Paolo cita, sarebbe dire siccome avete un po' di questa cosa, allora. E queste quattro constatazioni, queste quattro certezze che Paolo vede nella vita dei discepoli, lo rendono già felice. Però dice, se c'è questo, rendetemi ancora più felice, rendete perfetta la mia gioia. In che modo? E ci sono successivamente altri quattro aspetti che manifestano l'unità che la comunità di cristiani, di discepoli, devono avere. E sono lo sviluppo naturale delle quattro cose che ha detto prima Paolo. Quindi ci sono quattro, poi dice rendete perfetta la mia gioia con altre quattro cose. 4-1-4, sembra una formazione del calcio. Paolo sta dicendo ai filippesi e a noi, sono felice di come vivete il Vangelo. E siccome nella relazione, nelle parole di Cristo, nella relazione, nelle parole di Cristo trovate coraggio per vivere la vostra vita di discepoli, siccome siete confortati dall'amore del Padre tramite Cristo, siccome siete uniti dallo Spirito Santo in modo da condividere le vostre vite e la vostra crescita, siccome tra voi ci sono sentimenti di affetto e comprensione amorevole, e questa parola in greco è proprio quell'affetto che c'è della mamma col figlio piccolo, questa cura amorevole. Siccome ci sono queste quattro cose e vedete l'opera, la Trinità all'opera in queste quattro cose, nella vostra vita personale, nella comunità, allora rendetemi ancora più felice, rendetemi ancora più contento nel vedere il vostro cammino di crescita come discepoli, avendo un unico modo di pensare, che è quello di Cristo, avendo un unico tipo di amore, che è quello del Padre, essendo concordi, ancora più uniti nello Spirito Santo, nella ricerca della sua guida, nell'ascolto, nell'ubbidienza, essendo uniti in un unico scopo, cioè vivere Cristo e farlo conoscere agli altri. 4:1-4. L'avete visto adesso rileggendo in questo modo? Mica tanto. La chiesa di Asti ha più di 150 anni. Ci sono tante generazioni, dai bambini agli anziani, ci sono culture diverse, ci sono cammini diversi, esperienze diverse, belle, brutte. Su cosa fondiamo la nostra unità? Siamo chiamati a vivere l'unità, ma non è fondata sui nostri sforzi, su quanto è grande la chiesa o quanto sarà bello il nuovo locale, su quanto ci stiamo simpatici, su quante cose abbiamo in comune, se usciamo il sabato sera insieme, sulle regole religiose, sulla dichiarazione di fede, sulla nostra tradizione evangelica, come cantiamo, cantiamo bene, preghiamo e tutto il resto. Se fondiamo la nostra unità su queste cose, allora ci sfasceremo sicuramente. Sarà una chiesa vuota, una chiesa religiosa. Siamo chiamati a fondare e coltivare l'unità sull'opera della grazia, sull'opera dell'intera Trinità in noi, Padre, Figlio e Spirito Santo, insieme all'opera per vivere questa unità. Tutto nasce dalla ricerca di Dio, dalla fede nella sua opera di grazia. È questo ancora il Vangelo. Come stiamo cercando di vivere l'unità nella grazia di Dio? Paolo ci ha indicato 4 ambiti da coltivare per vivere l'unità. Il primo ambito è la conoscenza della parola di Cristo, che chiaramente troviamo nella Bibbia, e proprio per essere incoraggiati dalle sue promesse, per essere trasformati, avere il suo modo di pensare. E quindi se dovessimo darci un voto, sia a livello singolo e personale, ma anche come Chiesa, un voto da 0 a 10, quanto stiamo coltivando questa conoscenza? Questo influirà e influenzerà la nostra unità. Secondo ambito che ci indica Paolo è la contemplazione dell'amore del Padre, per poterlo riprodurre verso gli altri. E da 0 a 10, quanto chiediamo e ricerchiamo questo amore? Quanto richiediamo questo amore? Il terzo ambito che ci indica Paolo è la ricerca della presenza e della guida dello Spirito Santo. E sempre da 0 a 10, quanto tempo passiamo a chiedere la sua guida e ad ascoltare le sue indicazioni nelle nostre scelte? Si ritorna all'esortazione che ha fatto Adriano, è la preghiera. Quanto tempo passiamo di fronte a Dio chiedendo e esplorando queste cose? Questo influenza sulla nostra unità. E poi il quarto ambito, l'impegno a vivere Cristo e a far conoscere il suo amore. Ci sono persone intorno a noi che hanno bisogno di vedere questo amore in modo concreto. E da 0 a 10, quanto viviamo per Cristo e per mostrarlo agli altri? Paolo dice: il mio vivere è Cristo. Noi, quanto stiamo vivendo Cristo per mostrarlo agli altri? E alla luce di questi aspetti, la prima sfida pratica che vi voglio lasciare per questa settimana che avete davanti è di rileggere questi brani di Filippesi per riflettere su questo tipo di unità, per pregare per essa. Quindi potreste prendervi un momento negli incontri delle cellule, o mercoledì c'è l'incontro anziani diaconi con i responsabili delle cellule. Al di là dei programmi, al di là di tutte le cose che ci sono da fare, della lettura, delle riflessioni che farete, prendetevi del tempo per pregare, per affrontare questi 4 aspetti che sono fondamentali per avere una reale unità nella Chiesa. Nel versetto 4-5, e passiamo alla seconda esortazione, troviamo l'esortazione all'umiltà. È un'esortazione che deriva da quella precedente, quindi abbiamo lavorato, siate uniti, e ci ha spiegato come, però siate anche umili. potete vivere profondamente questa unità, e ci ha indicato quattro ambiti nel quale dobbiamo lavorare, solo se l'opera della Trinità è in noi. E dobbiamo avere lo stesso sentimento di Cristo, ci dice. Dobbiamo essere come Lui, con lo stesso atteggiamento e comportamento. Questo sentimento, che qui viene usata la parola sentimento, indica sia l'atteggiamento, sia il comportamento che Cristo ha avuto, che è un comportamento, un atteggiamento di umiltà. È l'unica strada. Anche per fare quei quattro ambiti, quei quattro aspetti che abbiamo detto poco fa, l'unico modo è umiltà. Ancora una volta si torna al messaggio centrale del Vangelo. L'unico modo per camminare come Cristo è essere come Cristo. Non possiamo imitarlo con le nostre forze, altrimenti sono soltanto buone morali, buoni comandamenti, buone regole, ma di fatto è un formalismo religioso che puzza. E le persone lo guardano e dicono: io non ci voglio avere nulla a che fare con questo formalismo religioso. Vuoi essere un discepolo di Cristo? Lasciati trasformare da Lui e sii umile. Vuoi vivere profondamente l'unità con i fratelli? Ricerca lo stesso atteggiamento e lo stesso comportamento che è stato di Gesù Cristo. Sii umile. Per esemplificare questo tipo di umiltà, Paolo usa due contrasti. Uno è legato all'atteggiamento e uno al comportamento. Dice, il primo contrasto, dice al versetto 3, qual è l'atteggiamento negativo? È uno spirito di parte, cioè intende l'invidia, il desiderare di essere considerati meglio degli altri. Guarda, io sono più, guarda, la chiesa, io faccio, io ho una posizione, ho un ruolo, faccio questo, che può essere qualsiasi cosa. Dice, questo modo di questo atteggiamento sfocia nella vana gloria e nel vanto personale, che è tutto il contrario di dare la gloria a Dio che abbiamo fatto prima. Qual è l'atteggiamento invece positivo? È l'umiltà, rendersi conto di essere creature decadute in mezzo a altre creature decadute, di fronte a un Dio perfetto, santo e pieno di grazia per tutti. L'unico modo per poter vivere l'umiltà è riconoscere queste cose. E il secondo contrasto è legato al comportamento, quindi abbiamo visto l'atteggiamento sbagliato e giusto e il comportamento, vediamo cosa dice, il comportamento negativo, il versetto 4, è agire in modo egoistico, dire prima guardo ai miei diritti, alle cose che riguardano me, ai miei interessi, poi se avanza tempo gli scarti li posso anche dare agli altri, prima le cose mie, poi gli altri. Mentre il comportamento positivo dice non dimenticando le nostre esigenze, quindi non dice dovete annullare completamente, è un concetto sbagliato di umiltà, ma considerando anche le vostre esigenze, guardate però come scopo primario il bene degli altri, che è la manifestazione pratica dell'amore immenso e perfetto del Padre che ha avuto verso di noi e che Gesù ha manifestato con la sua vita. Uno dei problemi principali che disonora Dio e che tutti in questi secoli, purtroppo, le chiese cristiane hanno vissuto e che distrugge le chiese è una divisione motivata dalla vanagloria e dall'interesse personale. A volte c'è un'arroganza che viene mascherata da maldicenza, critica distruttiva, da quell'atteggiamento di divisioni, autoritarismo, sono tutti aspetti di una vanagloria, di un atteggiamento e di un comportamento contrario a quello che invece è l'esempio di Gesù. E a nessuno di noi piace vivere in mezzo a persone arroganti. Tutti siamo i primi a dire no, anzi. Però spesso siamo i primi a non vivere questa umiltà. Ci sono migliaia, milioni di persone intorno a noi che hanno rifiutato Dio, che hanno guardato la Chiesa con disgusto perché è stato presentato Dio in un modo incoerente, perché è stato presentato un cristianesimo bigotto, un tanto formalismo religioso, tante regole per interesse personale, per fama, per potere, per denaro, per qualsiasi cosa. E purtroppo tra queste persone che hanno rifiutato Dio per colpa della Chiesa ci sono anche figli, amici, parenti nostri. Satana in tutti questi casi sta vincendo e gode, perché sta rovinando le cose belle che Dio ha fatto e che Dio vuole fare. E se vogliamo vedere la vittoria di Dio, non dobbiamo solo imitare esteriormente questo comportamento di unità e umiltà, non dobbiamo fingere. Non dobbiamo sforzarci con le nostre energie di costruire una bella chiesa che sembra tutta bella unita. Per vedere la vittoria di Dio, la sua grazia operare in noi e intorno a noi, per poter vivere relazioni diverse, dobbiamo avere lo stesso pensiero, gli stessi sentimenti di Gesù Cristo, avere un atteggiamento di umiltà e un comportamento d'amore verso le persone che ci circondano. Pensate a Gesù durante l'ultima cena, Giovanni capitolo 13. Cosa fece? Ho usato un passatore remoto, incredibile. Sapendo che dopo poche ore sarebbe stato arrestato e avrebbe iniziato il suo cammino verso la croce, sapendo che in mezzo a quel gruppo di discepoli c'era Giuda che l'avrebbe tradito, sapendo che anche gli altri sarebbero fuggiti e lo avrebbero rinnegato, abbandonato, sapendo tutto questo, Gesù si umiliò, si svestì, prese dell'acqua, prese un asciugamano e lavò i piedi ai suoi discepoli. Il lavoro di un servo. E alla fine di tutto questo ha detto: avete capito che cosa ho fatto? Se io che sono il Signore e Maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni degli altri. Qual è il nostro atteggiamento nei confronti dei fratelli? Qual è il nostro comportamento nei confronti dei fratelli? Stiamo ricercando questa umiltà del quale Gesù è la fonte. Paolo ci dice: abbiate tra voi lo stesso pensiero di Gesù Cristo, gli stessi sentimenti e comportamenti di umiltà. E io mi rendo conto che spesso mi devo fermare e devo confessare le mie mancanze, il mio non essere come Cristo. Però è proprio attraverso quest'atto di umiliazione, di nuova umiliazione di fronte a Cristo, che posso di nuovo abbracciare la sua grazia, essere trasformato da Lui e ricominciare a vivere e ad amare le persone che mi circondano. E quindi, prima di concludere con l'ultima parte dell'inno a Cristo, fermiamoci un minuto, ognuno personalmente, a confessare le nostre mancanze, la nostra mancanza di ricerca di unità e di ricerca di umiltà, e chiediamo allo Spirito Santo di trasformarci, riappropriamoci di questa grazia. E chiudiamo gli occhi e passiamo un momento di fronte a questo splendido Dio, confessando e riabbracciando la grazia. Arriviamo ai versetti dal 6 all'11. E nella nostra versione della Bibbia, da quella che leggo io, nuova riveduta, questa qui, sembra un discorso unico, un ragionamento che Paolo continua a fare. Ma in greco è una cosa meravigliosa, perché è un inno. Sono 6 strofe in 3 versi ciascuno, e in alcune Bibbie viene reso così, che sembra una poesia scritta, no? Quindi con vai a capo e tutto giustificato, no, no, insomma, in un modo diverso graficamente. Paolo usa questa parte del capitolo come ragione principale per spiegare il motivo delle sue esortazioni. È un approfondimento dei concetti che ha già espresso. L'opera e la posizione di Gesù, la sua posizione eterna, sono la base del Vangelo, sono la ragione per cui noi possiamo camminare come discepoli, sono il modello al quale possiamo tendere. Se non guardiamo a Gesù, se non lo contempliamo, se non ci inchiniamo davanti alla sua signoria, se non ci lasciamo toccare da Lui, tutto diventa vuoto e senza senso, tutto diventa religione morta. Le esortazioni che abbiamo appena detto, umiltà e unità, non hanno senso senza guardare Cristo. E vi leggo questi versi seguendo le 6 strofe, come sono scritte nell'originale. Essendo in forma di Dio, non considerò essere uguale a Dio una cosa da afferrare con forza. Dall'eternità passata, Gesù, la seconda persona della Trinità, è ad immagine e somiglianza del Padre, in modo completo e perfetto. Lo rappresenta, ha creato l'universo e ha regnato su tutto, questo dall'eternità passata. Gesù, pur avendo tutto il diritto, non fece come Adamo e la donna, che cercarono di prendere il posto di Dio, di mettersi su una poltrona che non era la loro. Gesù rimase al suo posto, riconoscendo sempre l'autorità del Padre. Entriamo in un'eternità passata meravigliosa, dove Gesù, la relazione tra Gesù e il Padre, tra il Padre e il Figlio, era in un equilibrio perfetto, e Gesù era l'immagine, la rappresentazione, in tutti i suoi aspetti, negli aspetti del carattere che abbiamo detto prima, del Padre, e lo manifestava in questo modo. Ma Gesù svuotò se stesso, prendendo la forma di schiavo, venendo in apparenza umana. Da Dio creatore, vestito di gloria, di tempo illimitato, di spazio infinito, di comprensione onnisciente, di tutte quelle caratteristiche che abbiamo detto stamattina, che ci abbiamo proiettato, che abbiamo cantato, Gesù sceglie di togliersi questi vestiti di gloria, ubbidendo al Padre, e diventare come una delle sue creature, limitata, finita. Da immagine perfetta, eterna, gloriosa del Padre, a immagine di uomo, di schiavo, che mostra ancora il Padre, ma non più in tutta la sua meraviglia. E apparendo sulla terra come uomo, umiliò se stesso, diventando ubbidiente fino alla morte, e di fatto la morte su una croce. Gesù, la seconda persona della Trinità, si immedesima con le sue creature cadute, si immedesima sia nel cammino terreno, ma si medesima completamente nella caduta, vivendo la profondità del peccato dell'uomo. Si è caricato del peccato dell'uomo, soffrendo la morte sulla croce, che per gli ebrei era maledizione, per i romani era il disprezzo più totale, e sentendosi abbandonato dal Padre in modo straziante, eternamente distante dal Padre col quale invece aveva mantenuto una relazione profonda, intima, costante per tutta l'eternità. Dopo tre strofe, Gesù è passato dalla massima altezza della gloria, dalla divinità maestosa, alla massima profondità della miseria umana. Un'umiltà obbediente, un'umiltà che ha rinunciato a tutto e ha dato tutto per l'uomo, per gli altri. Perciò Dio lo ha esaltato e gli ha concesso il nome che è sopra ogni nome. Proprio a causa di questa umiltà incredibile di Gesù, il Padre lo ha risuscitato e riportato alla massima altezza della gloria. Gli ha confermato la posizione eterna che già aveva e che ha dimostrato attraverso l'ubbidienza perfetta di meritare al di sopra di tutto, di ogni creatura, affinché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, in cielo, in terra e sotto la terra. Il grande nome è Gesù, che vuol dire Yahvé salva, il Signore porta salvezza. Il Padre lo ha innalzato e gli ha dato autorità su tutto. Lo ha reso sovrano su ogni creatura, spirituale, umana, animale. Tutto quanto è sottomesso a Gesù oggi e nell'eternità. Ed ogni lingua confessi Gesù Cristo è il Signore, alla gloria del Padre. E davanti a Gesù ogni creatura si inchina e si inchinerà, riconoscendo la sua gloria sovrana. E ognuno dovrà riconoscere che Cristo, l'unto, il prescelto dal Padre per la salvezza, è Gesù. E solo lui può esercitare la sovranità perfetta ed eterna, che porta ad esaltare ancora, a glorificare il Padre. Contemplare Gesù, contemplare questo glorioso Gesù Cristo, riconoscerlo nostro Signore oggi nella nostra vita, è l'unica ragione, l'unica motivazione reale, l'unica motivazione profonda, valida per poter vivere come discepoli e ricercare unità e umiltà. Solo contemplando Cristo possiamo portare avanti tutto il resto che abbiamo detto. Gesù non è solo un buon maestro di vita, non è solo un esempio di umiltà, non è solo un buon esempio di ubbidienza al quale ispirarci. Gesù è il re dei re, il Signore dei signori, Lui è risorto ed è stato innalzato e adesso è già glorioso. È già realmente in attesa di manifestarsi al mondo in tutta la sua gloria piena, per poter portare gloria al Padre in modo ancora più completo ed eterno. Per poter dare gloria al Padre anche noi, per poter vivere totalmente il messaggio meraviglioso di Gesù Cristo, per poter gustare la potenza trasformatrice dello Spirito Santo nelle nostre vite, per poter accogliere le esortazioni che abbiamo visto prima di Paolo, dobbiamo assolutamente, costantemente guardare a Gesù in gloria, ricercare nella sua meraviglia, adorarlo, piegare le nostre ginocchia di fronte a Lui. La meraviglia di Gesù è l'unica motivazione che ci deve spingere a camminare come discepoli totalmente, vivere per Lui totalmente. Se vogliamo vedere la nostra vita realmente trasformata, dobbiamo tornare ad inginocchiarci davanti a Lui. Se vogliamo vedere la potenza dello Spirito in noi e intorno a noi, dobbiamo abbandonarci a Lui e farci trasformare da Lui e riconoscerlo come sovrano. Gesù Cristo è l'unica ragione per vivere. Il mio vivere è Cristo. Se guardassimo a Lui costantemente in questo modo, in questa sua bellezza, in questa sua opera gloriosa, non solo saremmo più umili e più uniti come comunità, ma nella sua grazia vedremo ancora le sue vittorie sui nostri peccati, sulle nostre continue debolezze cadute, sul nostro carattere così profondamente decaduto. Lo vedremo regnare nelle relazioni familiari. Lo vedremo operare sempre per grazia, mostrando perdono e accettazione intorno a noi. Vedremo matrimoni duraturi, vedremo genitori responsabili e amorevoli. Se contemplassimo costantemente Gesù, splenderemo come luci in mezzo alla società. Le nostre vite influenzerebbero le persone intorno a noi in un modo profondo, negli aspetti sociali, nel mondo del lavoro, nell'etica, nella politica, nell'educazione, nella cultura, all'ambiente, in ogni aspetto noi potremmo influenzare come luci in mezzo alle tenebre. Le persone intorno a noi saranno attratte da questo Cristo, saranno attratte da Gesù, umile ma glorificato, un Cristo che è passato dalla croce alla resurrezione, alla gloria. E io spero e prego questo per me. Spero e prego questo per la comunità di Asti, per la comunità di Volterra. Desidero che Asti e Volterra guardino a Gesù Cristo, si inginocchino, lo riconoscano come Salvatore e Signore, partendo da noi oggi qui. E potremo concludere, passando ancora del tempo in adorazione, pregando, cantando, contemplando questo Gesù nella gloria e dandogli gloria che merita e ritornando ancora a vivere totalmente per Lui.